Modem.
Li abbiamo progettati per affidare loro le nostre case.
Questa rivoluzione è grande quanto la prima rivoluzione industriale.
L'organizzazione della nostra vita.
Però è una sfida.
Il nostro mondo.
In questo momento bisogna mettere insieme politica, scienza e industria.
Ma li abbiamo progettati.
Vuol dire che un chirurgo potrà operare a distanza.
Le macchine ora devono avere un cervello in grado.
Faremo la fine dei cavalli.
Bene, cominciamo con la rivoluzione industriale che sta modificando così velocemente il mondo del lavoro.
Rimpiazzati da telegrafo, treno, motore.
Sono molte le persone che ancora definiscono questo fenomeno robot giornalismo.
Ora basta premere un tasto e la mattina possiamo cominciare subito il nostro lavoro, che è quello di prendere decisioni.
L'importante è che al centro della tecnologia ci sia sempre l'uomo.
Ma li abbiamo progettati per essere affidabili.
E allora che cosa succederà nella quarta rivoluzione industriale, quella dei sistemi intelligenti e dell'interconnessione?
La chiamano quarta rivoluzione industriale ed è composta di cambiamenti tecnologici, digitalizzazione della società e dunque innovazione. Ben ritrovati da Nicola Liu e da Renato Minoli, che ha realizzato la scheda sonora introduttiva. È una rivoluzione già in corso, tutti, chi più chi meno, se ne stanno rendendo conto, ed è una rivoluzione che trascina con sé grandi cambiamenti sociali, economici, politici e pure culturali. Tanto che persino il World Economic Forum di Davos, che debutta oggi, ha deciso di fare ruotare la sua edizione attorno a questo tema. E cominciamo proprio da Davos, dal World Economic Forum. Saluto uno dei nostri inviati, Luca Fasani, responsabile della redazione economica della nostra radio. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
È forse una delle prime volte che il forum imposta una propria edizione su un tema che, pur essendo molto vasto, non è eccessivamente fumoso e ha aspetti anche di concretezza. Cosa ci sta dietro? Qual è l'offerta di questi giorni in tal senso?
Beh, sarà anche più concreto che in altre edizioni, ma non per questo si può esprimere in poche parole o limitare i campi di applicazioni. In questo concetto ci sta di tutto. Il WEF ci ha messo dai nuovi materiali all'economia della condivisione, pensiamo alle camere affittate dai privati, passando dalla robotica, ci sono qui dei prototipi, la manipolazione del DNA degli individui, anche l'internet delle cose con i prodotti che comunicano online, tipo le auto che si annunciano da sole in officina. E a proposito di auto, non dimentichiamo quelle senza pilota, tutte cose che tendono non a modificare una singola cosa, la novità è che si modificano interi sistemi, è da qui che il WEF parte a fare le sue considerazioni, diciamo. E pensiamo alle conseguenze, per esempio con le auto che si guidano da sole, su strade, su parcheggi, sulle assicurazioni e così via.
Le conseguenze sono sicuramente tante e andranno anche studiate nel corso di questa rivoluzione. Lo stesso patron del WEF, Klaus Schwab, ha scritto un libro su questa quarta rivoluzione industriale. Lo stesso WEF ci ha dedicato proprio anche uno studio quali appunto gli effetti individuati in un processo dove peraltro non sono pochi coloro che intravedono qualche rischio sulla centralità del ruolo dell'uomo.
Beh, anche qui c'è di tutto, perché di studi ce ne sono tanti, non solo quello che ha firmato Klaus Schwab. Ne uscirebbe vincente chi ha le giuste qualifiche, e non saranno tutti, non saranno magari neanche tanti. Cresce così la diseguaglianza. Secondo la ricerca del WEF, guardando a 15 economie fra le più importanti, se ci sono 7 milioni di posti di lavoro che spariscono, ne nascono solo 2, un deficit da 5 milioni di impieghi. Se per esempio alcuni paesi asiatici, ma anche gli Stati Uniti, hanno un saldo positivo, per altri no. Insomma, con la quarta rivoluzione industriale aumenterebbe il divario non solo fra le persone all'interno di un paese, ma anche fra paesi, e quelli industrializzati sarebbero in vantaggio, perché non serve più avere una manodopera a buon mercato, ma ci vogliono infrastrutture, istituzioni, conoscenze. E non parliamo poi delle implicazioni a livello di etica, della privacy o della sicurezza, della criminalità informatica. Forse come curiosità ricorderei i due mestieri che vengono visti come vincenti anche in futuro, sono gli analisti di dati e i venditori. Comunque, se stampa e società di consulenze si sono buttati con entusiasmo a vendere e a parlare di questa industria 4.0, più prudente è un esperto che ho incontrato qui a Davos ieri sera, che preferisce parlare di evoluzione più che di rivoluzione. E poi magari, anche se la tecnologia c'è, non è detto che tutto verrà accettato dal pubblico.
primi spunti di riflessione. Grazie Luca Fasani, buon lavoro. Per sviluppare il discorso do il benvenuto a Bruno Giussani, direttore operativo di TED, organizzazione non profit, che organizza conferenze all'interno delle quali si mettono a confronto idee e opinioni differenti. Tra l'altro Bruno Giussani è stato anche nella dirigenza del World Economic Forum. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei tra l'altro è stato anche premiato recentemente come svizzero dell'anno nel campo dell'economia. Saluto anche Emanuele Carpanzano, direttore del Dipartimento Tecnologie Innovative alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Buongiorno. Emanuele Carpanzano, mi sente?
Sì, bene, sì.
Sì, buongiorno anche a lei dunque. E sempre della SUPSI, l'economista Siegfried Alberton, che sappiamo essere molto attivo sul fronte dell'innovazione e della ricerca. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Emanuele Carpanzano, partiamo magari dall'ABC proprio, dalla didattica. La prima rivoluzione industriale, lo sappiamo, era basata sulla tecnologia a vapore, la seconda sull'energia elettrica, la terza sull'informatica. In cosa consiste, in parole povere, questa quarta rivoluzione industriale?
Al termine quarta rivoluzione industriale è stato introdotto di recente con riferimento all'applicazione delle tecniche avanzate di intelligenza artificiale, quindi il valore aggiunto dell'elettronica avanzata e del software all'interno dei sistemi industriali, quindi dei sistemi di produzione sempre più in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze di innovare i prodotti. E quindi uno sviluppo tecnologico importante dei sistemi di produzione che passa dagli strumenti di design e sviluppo prodotto e che arriva poi proprio alle singole operazioni di processo, ai singoli macchinari, alla gestione della logistica, alla gestione dell'asservimento delle linee di produzione. Quindi sì. Di fatto è l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di produzione.
E secondo lei è una rivoluzione o un'evoluzione, come diceva uno delle persone che il nostro collega Fasani ha sentito ieri sera?
Ma se devo ragionare sulle previsioni di impatto rispetto a quelle che sono state definite rivoluzioni in precedenza, concordo con quanto detto dal collega. Sarà una trasformazione graduale legata a uno sviluppo di una tecnologia che sta maturando. Quindi mentre il passaggio nella terza rivoluzione industriale attraverso l'elettronica e l'informatica è stato veramente importante, in questo caso si tratta di un'evoluzione di questi strumenti. Sì. Poi questo nome è stato introdotto nell'ambito della letteratura tecnico-scientifica, certo, per evidenziare un po' l'importanza di questa evoluzione, però sarà un passaggio graduale che avverrà nei prossimi anni.
Bruno Giussani, al di là del fatto che sia una autentica rivoluzione o una semplice, chiamiamola così, evoluzione, quali sono i punti che accomunano questi passaggi fondamentali comunque per l'umanità, per lo suo sviluppo, e soprattutto magari quelle che sono le differenze? Io penso, non so, ad esempio a me impressiona sempre la velocità con cui c'è questo sviluppo, c'è questo progresso, e in questo caso anche forse l'estensione, in pratica tutti i settori vengono coinvolti.
Sì, penso che il nome di rivoluzione industriale sia sbagliato per due ragioni. Intanto non è soltanto industriale, è una rivoluzione di sistema che tocca tutto, che tocca il sistema di produzione, come viene ad essere appena sottodetto, ma che tocca anche la nostra vita quotidiana, che tocca le relazioni tra persone, che tocca il modo in cui la società è organizzata, che tocca il modo in cui i governi funzionano e molto di più. E poi non è forse una rivoluzione nel classico senso di un momento di rottura e di cambiamento, ma è rapidissima. Penso che questa idea che sia un'evoluzione lenta che si svolgerà nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sia un po' falsa. Penso che sia una cosa rapidissima, e il modo migliore per rendersene conto è questo. Se noi ci giriamo indietro di 10 anni, 10 anni fa non c'erano cose come Facebook, Twitter, l'iPhone e gli smartphone, e altro, semplicemente per cose che sono più tangibili nella vita quotidiana. Se ci siamo indietro di 5 anni fa non si parlava neppure di manipolazione del genoma, se ne parlava all'interno di laboratori assolutamente marginali nel sistema. Oggi è una storia da prima pagina dei giornali e sono passati soltanto 5 anni. Quindi l'evoluzione di queste cose è estremamente rapida. Perché? Perché sono tutti dei settori scientifici e tecnologici cosiddetti in forte accelerazione, esponenziali. Non sono più in crescita normale, sono in crescita esponenziale, e sono tutti settori che si rinforzano l'un l'altro. La vettura che si guida da sola non è una vettura, computer che incontra una vettura, che incontra dei sistemi di cartografia digitale, che incontra dei sistemi di comunicazione elettronica, e tutte queste cose rinforzano lo sviluppo delle altre mutualmente, vicendevolmente. È per questo che sono in crescita molto molto rapida.
Sigrid Alberton, venendo al campo economico-imprenditoriale, c'è da chiedersi quanti e in che percentuale, insomma, la gente attiva sul terreno si stia rendendo conto di questa, dell'importanza di questa evoluzione. Lei che ha comunque conoscenza del territorio, pensando soprattutto a quello della Svizzera italiana, ci si sta rendendo conto dell'importanza di questo passaggio?
Ma ci si rende conto progressivamente, forse non ci si rende ancora conto della velocità con cui questo sta avvenendo, e soprattutto si fa ancora fatica a capire quanto questo sia sistemico. Come dicevano giustamente i colleghi precedentemente, quello che sta succedendo adesso, ed è per quello che forse molti si spingono a dire e parlano di rivoluzione, è che sta succedendo all'interno di un contesto di convergenza, quindi tutta una serie di tecnologie sviluppate negli ultimi 20 anni arrivano tutte assieme, integrate l'una nell'altra. Quindi mentre le rivoluzioni precedenti siamo riusciti a comprenderle, anche perché univano a pezzetti, diciamo così, se pensiamo anche all'ultima con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oggi diventa più complicato, più complesso. Problema che avviene molto in fretta, quindi bisogna essere pronti prima di tutto a discuterne, a dibatterne, quindi che venga.
Signor Alberton, c'è qualche problema con la linea del suo telefono? Le chiedo semplicemente di tenere magari il telefono un pochino più distaccato dalla bocca e forse, e scusi se l'ho interrotta, può riprendere.
Ma dicevo, l'importante è che se ne discuta in fretta per prepararsi, perché le risposte non potranno che essere di nuovo sistemiche, ma siccome sta avvenendo tutto in fretta rischiamo di essere in ritardo e di lasciarci sorprendere. Gli impatti di queste evoluzioni sono piuttosto importanti a tutti i livelli, a livello sociale, a livello di consumi, a livello di modalità di produzione, quindi è assolutamente fondamentale cominciare a discuterne seriamente, ma non pezzetto per pezzetto, tecnologia per tecnologia, ma proprio nell'insieme.
Quindi c'è anche appunto da soppesare quelli che sono un po' sicuramente le grandi opportunità, ma quelli che sono anche un po' i rischi. Sappiamo che ci sono dei timori legati anche all'evoluzione del mercato del lavoro. Vi propongo a questo punto di ascoltare le considerazioni di Markus Koch, autore di uno studio sulle conseguenze dell'automazione in relazione appunto al mercato del lavoro in Svizzera. Uno studio pubblicato un paio di mesi fa dalla società di consulenza Deloitte Svizzera. Lo ha intervistato Monica Fornasie.
Signor Koch, il robot è un amico o un nemico dell'essere umano?
Un robot in ogni caso è un amico, ci aiuta a svolgere il nostro lavoro in modo efficiente, soprattutto aiuta i lavoratori poco formati. Quando esseri umani e robot si uniscono nello svolgimento di un compito, il risultato sarà sicuramente migliore e di un livello che forse solo il miglior uomo o la miglior macchina riuscirebbero a raggiungere.
Quanti e quali posti di lavoro sono potenzialmente a rischio in Svizzera?
La metà o anche più, come già successo più volte negli ultimi 200 anni. Pensiamo per esempio all'agricoltura, che in passato impiegava anche il 70% degli attivi contro l'1% di oggi. Oggi ci sono molti disoccupati in altri settori, come nella vendita, ma è comunque sempre successo che globalmente sono stati creati più impieghi di quanti ne siano spariti.
Una buona formazione è una garanzia per il futuro di un lavoratore.
La formazione ha un ruolo importante, ma non decisivo. In Svizzera la maggior parte degli impieghi sono andati persi in professioni dove il rischio di automazione è elevato. Di regola sono professioni che non richiedono un buon livello di formazione, come quello di segretario, impiegato di banca, telefonista, cassiere. Tuttavia, tra quelli a rischio ci sono anche lavori che richiedono una formazione importante, come quello di contabile o di consulente fiscale. Al contrario, ci sono lavoratori poco formati ma molto richiesti. Penso alle persone che fanno babysitting, che si occupano di anziani, agli allenatori di fitness.
Quali sono allora i fattori determinanti per garantirsi il lavoro in futuro?
Il futuro migliore l'hanno le professioni caratterizzate da grande creatività, da un eccellente servizio alla clientela e professioni difficilmente strutturabili. La sfida futura sarà quella di saper cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica e la Svizzera, con il suo sistema di istruzione di qualità e il suo eccellente livello tecnologico, è attrezzata al meglio per approfittare dell'automazione. Ma sarà fondamentale che gli attori coinvolti, quindi datori di lavoro, formatori, e lavoratori sappiano cogliere queste opportunità con la flessibilità necessaria. Ciò significa essere pronti e disposti a cambiare la propria professione o la propria formazione, a valutare sistemi e orari di lavoro diversi.
Markus Koch della società di consulenza Deloitte. Siegfried Alberton, allora si è parlato già un po' delle grandi opportunità, ma qua ci sono anche delle cifre che in qualche maniera danno da pensare. Koch diceva metà dei posti di lavoro in Svizzera oggi a rischio nello spazio dei prossimi anni. Se prendiamo le cifre del World Economic Forum, sarebbero appunto 5 milioni le persone, il saldo negativo di posti di lavoro persi in 15 paesi, fra cui non la Svizzera, comunque, ma probabilmente la Svizzera in questo senso si allineerebbe a queste statistiche. Cosa ne pensa? C'è davvero il rischio che questa evoluzione porti davvero a una compressione dei posti di lavoro?
Ma come qualsiasi rivoluzione industriale, l'abbiamo visto nella storia, almeno nella fase di transizione, la fase iniziale, crea sempre chiaramente distruzione di certe professioni, di certi mestieri, ma col tempo poi se ne creano anche di nuovi e a volte anche di maggiore qualità. Quindi prima di tutto bisogna essere prudenti nelle previsioni, che siano toccati uno su due, ci può anche stare se ci rendiamo conto di tutta la tecnologia che abbiamo addosso e che utilizziamo ogni giorno, quindi è abbastanza evidente questa cosa. Dopo che abbia un impatto così dirompente, probabilmente in un primo tempo di sicuro l'avrà e poi via via nel tempo vedremo quale sarà il saldo. Di sicuro ci sono anche moltissime opportunità nel campo, per esempio del design, della progettazione, eccetera. Ci sono nuovi mestieri che stanno arrivando, ci sono movimenti interi. Oggi a livello internazionale si parla di questo movimento dei maker, quindi il ritorno a una sorta di artigianato, ma digitale, ma che usa le nuove tecnologie. Quando si parla di quali saranno le componenti, diciamo, del lavoro di domani, si parla molto, e anche Schwab parlava molto, di talenti, non tanto di qualifiche, quindi di queste capacità delle persone di interagire, di produrre in modo creativo e così via.
Carpanzano, la centralità dell'uomo in questo sviluppo, in questa evoluzione, verrà comunque garantita. So che comunque proprio negli ultimi mesi, negli ultimissimi anni, si sta tentando proprio comunque di mettere l'uomo al centro e come dire, controllore, accompagnatore di questa evoluzione.
Sì, mi ricollego anche nel rispondere a quanto hanno già detto i colleghi Giussani e Alberton. Oggi quello che è veramente importante è la velocità del cambiamento. La velocità del cambiamento nelle tecnologie e quindi nel loro impatto sulla nostra vita e anche sul nostro modo di lavorare. E questo fa sì che in realtà anche tutto il mondo, diciamo, della produzione, la parte industriale che io meglio conosco, nell'integrare queste tecnologie affronta complessità sempre maggiori, e questo sta proprio dando una nuova rilevanza anche alla presenza dell'uomo, proprio della persona all'interno dei processi, sia nei processi di concezione e sviluppo dei prodotti, nei rapporti con i clienti, nel design, nell'innovazione, e che proprio nella conduzione dei processi produttivi stessi, perché una tecnologia in così rapida crescita e così complessa che necessita, per poter essere governata, del supporto delle persone. E a questo si aggiunge anche il fatto che si sta sviluppando comunque una nuova consapevolezza anche a livello di imprese, che chi fa impresa, chi produce, ha anche la responsabilità di essere un buon datore di lavoro. Ad esempio, noi oggi difficilmente compreremo un prodotto alimentare se non abbiamo ragionevoli garanzie di qualità sul prodotto stesso, da un punto di vista magari dell'impatto sulla nostra salute. In prospettiva le aziende saranno anche valutate in base alla loro capacità di fornire dei posti di lavoro qualificati,
sono percezioni nuove che si stanno radicando in questi ultimi anni all'interno delle aziende, e noi lo vediamo anche nei progetti di ricerca che ci viene chiesto di sviluppare. Noi abbiamo iniziato da 2 o 3 anni a questa parte a sviluppare progetti di ricerca che quindi poi avranno un impatto fra qualche anno poi nella realtà produttiva o economica in senso più stretto, dove ci si chiede di realizzare, progettare, concepire dei sistemi di produzione che siano veramente orientati all'uomo, dove l'uomo abbia una sua centralità all'interno del processo produttivo e possa garantire proprio attraverso il suo operare, un operare veramente qualificato, basato sulla conoscenza, il miglior utilizzo delle tecnologie in questi sistemi stessi. Quindi io penso che si possa dire che ci si sta muovendo verso uno sviluppo anche di chi produce, di chi quindi ha molti addetti, di soluzioni che mettono l'uomo al centro delle attività.
Bruno Giussani, sempre su questa questione, già prima dal collega Luca Fasani abbiamo sentito che il WEF sottolineava comunque qualche rischio di aumento delle inequità sociali anche fra i vari paesi. Lei vede questo, in questa trasformazione della società, qualche rischio legato, che ne so, ad esempio al ceto medio, che sarebbe quello probabilmente più toccato da questi cambiamenti, e poi pensando anche alla questione gender, qualche rischio in più per le donne? Sappiamo che le donne sul piano della formazione informatica oppure della matematica, quelle che hanno maggiori prospettive di sviluppo, non frequentano granché, ecco.
Sì, il forum di Davos stesso nel suo rapporto dice che certamente le donne sono una posizione di svantaggio in questa evoluzione. Per quanto riguarda l'ineguaglianza, ci sono delle cifre molto interessanti pubblicate recentemente. Le 62 persone più ricche al mondo hanno lo stesso patrimonio della metà più povera dell'umanità, il che dice molto su come le tecnologie degli ultimi 20 anni sono delle tecnologie che in realtà scavano questo fossato, nel senso che il valore del capitale, quello che produce il capitale, è molto superiore a quello che produce come valore il lavoro. E questo naturalmente crea un problema. Allora, anche se prendiamo la versione ottimista dell'evoluzione, cioè che la cosa sarà un'evoluzione lenta, che l'uomo resterà al centro del sistema, eccetera, ed è una versione, non è per nulla la certezza, perché ci sono rischi di versioni molto diverse. In ogni caso ci troveremo in una situazione dove coloro che controllano il capitale, o quello che una volta i marxisti chiamavano i mezzi di produzione, cioè nel nostro caso i robot, l'intelligenza artificiale, eccetera, sono quelli che ne ritireranno il valore, il vero valore aggiunto, e quindi i profitti, mentre quelli che hanno soltanto il lavoro da contribuire sono quelli che saranno in posizione di svantaggio. E lì entra il gioco della discussione sulla classe media, che è stato il motore essenzialmente del sistema economico per decenni, e che si trova un po' in situazione di, come dire, c'è molta ansia presso molte persone che hanno una formazione di abbastanza alto livello, persone che hanno delle professioni riconosciute, ma persone che si sentono minacciate dall'arrivo di queste tecnologie e dalla trasformazione costante del sistema nel quale lavorano. E quindi bisogna cominciare a riflettere a delle risposte, non delle risposte individuali, ma delle risposte, come diceva Alberton prima, di sistema. Questo è un cambiamento radicale di sistema, e quindi bisogna pensarci in modo, sì, in modo macro e in modo sistemico,
dove effettivamente anche l'aspetto psicologico non è assolutamente indifferente. Siegfried Alberton, le pongo un'ultima domanda perché poi deve congedarsi da noi, appunto, quindi si tende già a parlare di possibili vincitori e di possibili perdenti. Sta di fatto che comunque fra le grandi opportunità c'è anche il fatto di come dire, mettere da parte, perlomeno in parte, la moda della delocalizzazione, nel senso che così facendo, grazie a queste tecnologie, in qualche maniera la produzione torna a casa propria. Questo può essere un notevole vantaggio.
È una delle possibilità, non è detto che le delocalizzazioni non ci saranno più. La divisione internazionale del lavoro subirà chiaramente degli sconvolgimenti con questi nuovi sistemi anche di produzione. Se pensiamo a certe tecnologie come la stampa 3D, eccetera, è chiaro che uno potrebbe pensare che le componenti di un certo macchinario me le produco in casa, tutta una serie di altre produzioni pure. Non è detto, cambierà completamente la divisione internazionale del lavoro. E qui tornerei su un punto sottolineato da Giussani molto importante, che è questa polarizzazione tra chi domina, progetta, eccetera, questa tecnologia e chi poi la usa. C'è un rischio, diciamo così, di tornare un po' alle ere precedenti, dove effettivamente questa era un po' la regola. Quello che mi lascia fiducioso però è il fatto che tra queste tecnologie ci sono comunque anche quelle legate all'informazione e alla comunicazione, e queste reti sociali che hanno visto anche rimettere in discussione determinati regimi fanno sì che anche la democrazia avrà il suo ruolo da giocare nell'adottare, nell'accettare o nel rifiutare magari anche le derive di talune tecnologie, e quindi non un subirle ma un comprenderle e la possibilità di reagire non passivamente a tutto quanto verrà proposto dal lato tecnologico.
Di gestirle, dunque. La ringrazio, Siegfried Alberton, le auguro buona giornata.
Grazie a voi.
Fra breve torneremo con un esempio pratico, un esempio proprio sul terreno. Erano gli inizi degli anni Ottanta, in piena terza rivoluzione industriale, quando Alberto Camerini cantava di robot. Si diceva di esempi pratici, di aziende che questa quarta rivoluzione la stanno vivendo direttamente, anzi ne sono protagonisti. Do il benvenuto a questo punto ad Andrea Lovera, responsabile dell'ufficio Scienza alla Femtoprint SA di Muzzano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
La Femtoprint S.A. di Muzzano è una startup attiva nel settore delle stampanti 3D e sappiamo che le stampanti 3D in questo senso, in questa evoluzione, rivoluzione, chiamiamola come vogliamo, stanno giocando un ruolo importante. Signor Lovera, partiamo proprio dall'ABC anche in questo caso. La stampante 3D, se ne parla da un po', ma per quelli un po' legnosetti come me, quali sono i benefici, quali gli scopi e i vantaggi e soprattutto gli sbocchi?
Ma dunque, le stampanti 3D hanno innumerevoli benefici perché permettono da un lato di produrre delle componenti che fino ad oggi non era possibile produrre con le tecnologie tradizionali di fabbricazione. Danno un'enorme libertà di design, infatti uno degli aspetti veramente interessanti di questa tecnologia è che si possono produrre piccole serie personalizzate con dando una grande libertà proprio di inventiva, come si parlava prima durante la trasmissione, alle persone che vogliono innovare e in qualche modo ripropongono una sorta di artigianato digitale, quindi un artigianato dove le persone danno il contributo, le idee e vengono assistite dalle macchine per metterle in pratica, per realizzarle e in tempi che sono molto più brevi dei tempi di produzioni tradizionali.
Quindi la macchina al servizio dell'uomo. Siete partiti da un paio d'anni con questa startup, giusto?
Esattamente.
E vi state allargando. Vuol dire che insomma il mercato sta reagendo, sta rispondendo?
Il mercato sta rispondendo molto bene proprio perché c'è un interesse diffuso verso queste nuove tecnologie, verso le potenzialità che queste tecnologie offrono al giorno d'oggi. Si parlava per esempio di delocalizzazione prima, ecco, uno degli vantaggi della stampa 3D per esempio potrebbe essere un grosso impatto a livello globale per quanto riguarda lo scambio di merci, perché per esempio con la nostra tecnologia uno dei nostri clienti potrebbe acquistare una macchina, piazzarla in Asia, noi potremmo nel nostro ufficio elaborare i file per stampare i pezzi e inviarli e lui potrebbe stamparseli da lui senza bisogno dei costi di trasporto.
Quindi in questo senso una grossa influenza proprio anche su questo fenomeno che ha caratterizzato gli ultimi anni, quindi quello della delocalizzazione. Ma quali mercati di preciso sono interessati al vostro prodotto?
In questo momento abbiamo tre mercati principali che sono di particolare interesse, sono quello orologiero di alta gamma, quello medicale e quello ottico. Per quanto riguarda il mercato orologiero abbiamo presentato vari prototipi per rivoluzionare un po' il modo in cui i movimenti sono concepiti oggi, mentre nel settore medicale abbiamo sviluppato tutta una serie di dispositivi stampati in vetro che sono quindi biocompatibili e molto interessanti per applicazioni all'interno del corpo, per esempio. Mm-hmm. E nel settore ottico tutto quello che sono le microlenti per le camere e per le telecomunicazioni.
Andrea Lovera, così viene da pensare che di fronte a una stampante 3D appunto il potere della macchina sia totale e che l'uomo in questo senso non sia così indispensabile. Prima avrà sentito, si parlava un po' delle preoccupazioni legate anche alla forza lavoro, insomma all'uomo come lavoratore.
Ma io in realtà non la vedo sotto questo punto di vista, perché da noi la presenza dell'uomo è fondamentale. Noi costruiamo le nostre proprie stampanti, la stampante di per sé non è in grado di fare niente se non c'è un uomo dietro che la programma, la costruisce, che ne integra la tecnologia che la stampante stessa usa e poi serve comunque un uomo che innovi, porti nuovi disegni, nuovi design, nuovi concetti da essere stampati.
Quindi comunque l'uomo rimane fondamentale. Emanuele Carpanzano, sono gli imprenditori alla fine con la loro voglia di mettersi anche come dire, a rischio, di lanciarsi, di essere creativi proprio con delle soluzioni, sarà la loro, come dire, il loro atteggiamento a fare la differenza, però bisogna metterli nelle condizioni per farlo, quindi c'è bisogno di un ponte fra la ricerca, quale lei rappresenta, e l'impresa. Esiste in Svizzera e funziona bene questo ponte, sul quale esiste anche evidentemente la politica, che ha il suo ruolo importante.
Sì, ricollegandosi anche a cose dette, oggi appunto la grande sfida è la velocità, no? La tecnologia corre velocemente, bisogna conoscerla, saperla gestire, portarla poi nel mondo del lavoro, nell'economia e facendo impresa. Per fare questo occorre una grande diffusione della conoscenza, occorre formazione continua delle persone e occorre gestire il processo dell'innovazione. È un'attività molto complessa che oggi, direi a livello globale, facciamo tutti fatica a gestire. E la Svizzera è sicuramente oggi fra i leader in questo senso, cioè è prima nelle classifiche sull'innovazione ormai da 5 anni a questa parte a livello assoluto, ed ha un'offerta formativa e anche di ricerca e supporto all'innovazione molto importante, quindi sicuramente la Svizzera ha una condizione di privilegio all'interno di questi processi. Questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, anzi bisogna valorizzare sempre di più questa opportunità e strutturarla sempre meglio.
Ma la rete funziona, quindi penso alla ricerca, penso agli imprenditori sul terreno, penso alla politica che deve prendere delle decisioni, insomma le condizioni quadro.
Le condizioni quadro sono positive, però vanno continuamente e velocemente migliorate proprio perché il tempo corre. Quelle disparità di cui si accennava prima, no? In particolare citate da Giussani, possono aumentare nel tempo proprio perché la tecnologia è una grande opportunità, ma occorre saperla gestire al meglio, e per fare questo occorre molta conoscenza diffusa, passaggio che ha fatto anche Alberton, no? Quando parlava delle reti sociali, e occorre anche che le persone che oggi hanno delle inquietudini perché si sentono un po' allontanare dal mondo del lavoro e devono avere la forza, la volontà e direi anche l'entusiasmo di reinvestire su se stesse attraverso la formazione. Cioè, noi oggi do solo questo dato, al nostro dipartimento noi formiamo ingegneri tecnici, abbiamo più persone in formazione continua che studenti in formazione base, no? Numericamente. E questo è un indicatore importante, questo vuol dire che in prospettiva non si finirà mai di studiare, di imparare, perché le tecnologie correranno velocemente. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che il lavoro che noi facciamo oggi, fra 10 anni, con molta probabilità non lo faremo più, perché quel posto di lavoro non ci sarà più, perché sarà cambiato il modo di fare quello che magari oggi facciamo abitualmente.
Sì, fra 10 anni,
bisogna sempre essere pronti alla sfida del cambiamento e puntare molto sulla propria crescita e formazione.
Importanza quindi della riqualificazione anche di certe persone. Fra 10 anni poi probabilmente avremo anche a che fare con tutta una serie di questioni, di sfide che vanno anche nel campo etico, nel campo giuridico anche, e penso anche si rafforzerà anche la questione della sicurezza, visto che tutto passa per la rete e la rete in questo senso dovrà offrire delle garanzie di sicurezza. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio Emanuele Carpanzano, Bruno Giussani e Andrea Lovera. Noi torniamo domani alle 8:20 su Rete 1. Ricordo che su questo tema si soffermerà anche la trasmissione televisiva economica Tempi Moderni, venerdì in seconda serata. Dalla redazione di Modem e da Nicola Liu e dal microfono, buona giornata a tutti.
Modem, questa mattina alle 8:30 su Rete 1, in replica alle 19:30 su Rete 2.